Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è addirittura mercoledì 1 novembre 2006 e noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeonline.com. Io sono sempre Antonio Soffi, noi siamo sempre alla ricerca di articoli riguardanti internet, i nuovi media, le nuove tecnologie sui quotidiani italiani. Partiamo subito dalla rassegna stampa di oggi, da un articolo che trovo su Job24, inserto del Sole 24 Ore in apertura. È un articolo che parla di una tipologia di lavoratore, anche se non soprattutto, stimolata dalla presenza dei nuovi media, delle nuove tecnologie. Si parla di knowledge worker, i lavoratori della conoscenza. A identificarli fu Peter Drucker 50 anni fa. Ora sono cresciuti e sembrano avere un significativo incremento in vari paesi, tra i quali l'Italia. L'articolo è di Rosanna Santonocito. Parlare di knowledge worker, una nebulosa abbastanza indistinta e onnicomprensiva di lavoratori che pensano, e soprattutto è importante soprattutto oggi, dove, quando è difficile rappresentare il lavoro come davvero, c'è bisogno di un qualcosa che vada oltre le etichette scarne, i job title e i vecchi mansionari, le job description. Per quanto riguarda un po' di dati, nel 1995 una ricerca dell'IRSO, diretto da Federico Butera, aveva calcolato che fossero già il 29% dei lavoratori italiani. Oggi un nuovo studio IRSO, ancora in corso d'opera, stima che questa percentuale sia arrivata al 41%. Ma cosa fanno questi benedetti knowledge workers? Non più del 30% dei lavoratori della conoscenza è un vero knowledge provider, ovvero un pensatore originale. Tutti gli altri sono invece knowledge integrator, ovvero persone il cui lavoro consiste nell'elaborare e far convergere le conoscenze già disponibili utilizzando le proprie competenze. Per farlo e per aver successo, i knowledge worker di oggi attivano anche conoscenze emotive come la comprensione del contesto e la capacità di comunicazione. Chissà, non so se esultare o spaventarmi. Ma a proposito di knowledge workers, si citava anche nell'articolo di Santonocito Google. Allora, due brevi segnalazioni per quanto riguarda Google. Appunto, nella terza pagina, rubrica di terza pagina, pagina 35 del Corriere della Sera, c'è un articolo di Carlo Formenti. È iscrivibile nella serie di articoli che segnalano, riprendono un po' di libri che stanno uscendo e sono già usciti in questo periodo, che raccontano la storia di Google, spesso non proprio in maniera positiva. In questo caso c'è un articolo di Carlo Formenti. Si segnala il libro di John Battelle, cofondatore di Wired e esperto di Net Economy, dal titolo Google e gli altri. Il libro l'avevamo già segnalato un po' di tempo fa. Nell'articolo di Formenti si risegnala la teoria di John Battelle, soprattutto per quanto riguarda il database delle intenzioni, che definirebbe un po' l'asset e la logica, la mission di Google. Sempre per quanto riguarda Google, rimaniamo anche a un'altra segnalazione, in questo caso una nuova acquisizione nella scia dell'acquisizione di YouTube, che evidentemente fa porre attenzione in modo particolare a tutti i movimenti di questo tipo del motore di ricerca americano, e non solo ovviamente. E si parla in questo caso del Google raddoppia e rileva JotSpot, un'altra acquisizione di Google di questi giorni, di cui però non si sa l'entità dal punto di vista dell'acquisizione. Che cos'è JotSpot? È una società di Mountain View, California, ovviamente, nota per la tecnologia che consente di creare sul web le pagine wiki che possono essere confezionate contemporaneamente da più utenti in località differenti. Sto leggendo l'articolo che trovo sulla stampa, firma di, credo, Matteo Molinari, ma è puntato. Non solo, JotSpot nello scorso giugno aveva fatto un passo in più rispetto alla tecnologia wiki classica, consentendo la consultazione contemporanea di album fotografici eccetera eccetera. Il cofondatore di JotSpot, Joe Kraus, dice che l'unione con Google ci consente l'accesso a risorse che solo loro hanno a disposizione, un'enorme audience, l'accesso alle maggiori banche dati, la possibilità di lavorare con un team di persone incredibilmente intelligenti, eccetera eccetera. Beh, ovviamente condivide peraltro Kraus lo spirito delle iniziative di Google: alla gente sul web non basta più leggere, vogliono fare di più, internet si sta trasformando da monologo a dialogo. A proposito di dialogo, il dialogo è spesso foriero, portatore di problemi, la comunicazione in generale, l'attacco, l'aggancio è un pochino tirato per le orecchie, ma è per segnalare un articolo, è una serie di articoli in realtà, un piccolo fil rouge in conclusione che parla di privacy. Inizio segnalando un articolo sulla Stampa di Anna Masera dal titolo «La privacy va difesa nel mondo». È la proposta del garante Francesco Pizzetti che arriva alla vigilia del vertice annuale internazionale delle autorità che si terrà a Londra domani e dopodomani. Insomma, ci vuole un governo mondiale della privacy, dice Pizzetti. Privacy e sicurezza sono legate a doppio filo. Serve un salto di qualità, la protezione dei dati non può essere un problema lasciato ai tecnocrati, ci vuole consenso politico. A proposito di privacy, segnalo un articolo molto divertente che riguarda solo marginalmente le nuove tecnologie, ma forse anche un po', ed è un articolo che però mi piace segnalare proprio su questo argomento della privacy, di Gian Antonio Stella, nella sua rubrica sul Corriere della Sera. Il titolo dice già tutto: piantiamola con la privacy, a un papà non si nega la foto del figlio all'asilo, e racconta della sua esperienza in cui gli è stato negato di fare una foto alla classe di suo figlio perché si evocava la legge sulla privacy, e quindi fa una specie di elenco molto divertente e esasperante sulla tendenza ad evocare appunto la legge sulla privacy per praticamente qualsiasi cosa. Per esempio, un parroco chiede al comune l'elenco dei residenti per benedire le case, se lo desiderano dei nuovi arrivati nel quartiere, spiacenti, c'è la legge sulla privacy. Un cronista chiede al funzionario siciliano Felice Crosta se è vero che viene pagato 1.553 euro al giorno, spiacenti, c'è la legge sulla privacy. Un papà preoccupato per il figlio va a leggere il suo diario, lo assolvono perché riesce a dimostrare che aveva buoni motivi, ma la sentenza spiega che è un reato, c'è la legge sulla privacy. E ancora, i vigili urbani di Firenze non vogliono storie con automobilisti che contestano le loro scelte, chiedono di non firmare più multe, c'è la legge sulla privacy. Il sindaco di un paesino lecchese, Abbadia Lariana, apre un sacchetto della spazzatura per risalire attraverso un bigliettino al sozzone che l'ha abbandonato lontano nel cassonetto. Un giudice che lo condanna, ha violato la privacy. I parenti disperati scoprono che Rocco Pellicani, un fruttivendolo ambulante, è da 6 mesi in una cella frigorifera di un ospedale milanese. Spiacenti, i nosocomi non avevano mai risposto alle loro suppliche perché c'è la legge sulla privacy. Eccetera, eccetera. Piantiamola, conclude Gian Antonio Stella, soprattutto per rispetto dei bambini. Il garante l'ha già scritto in una lettera al Corriere del 17 settembre 2003. L'uso di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici o conservare ricordi dei propri figli non ha niente a che fare con le norme sulla privacy. Si tratta infatti di immagini raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale. Il loro uso, quindi, è del tutto legittimo. Bene, ora che sappiamo e possiamo fotografare i nostri bimbi a scuola, ritorniamo sulla privacy, perché in realtà sono riuscito a collegare questi 3 articoli conclusivi. In questo caso salto di nuovo alla Stampa, all'inserto tutto scienze e tecnologie, che pagina 3 pubblica un articolo di Fabio Di Gianmarco che titola «Internet anno 2020, comunica in cinese e controlla la mente». Una società statunitense raccoglie le previsioni dei guru dell'elettronica. Non vorrei ricordare male, ma proprio questo lavoro con gli 7-8 scenari era stato già segnalato un po' di tempo fa, quindi non è un lavoro nuovissimo, giusto per segnalare alcuni degli scenari significativi, più o meno catastrofici sul internet che verrà. Quello positivo è che ci sarà comunque una rete integrata e interconnessa tra i vari device e piattaforme, ma c'è la possibilità che per esempio si venga a creare una sorta di dialetto di internet fatto di abbreviazioni basato sull'inglese, anche se il cinese poi cercherà di scalzare il predominio della lingua inglese su internet. La privacy verrà messa in grande difficoltà dalle nuove tecnologie che permetteranno di controllare anche dati sensibili. Addirittura c'è chi pensa che i neoluddisti si alleeranno con i terroristi contro le nuove tecnologie. Insomma, non sono certo scenari del tutto ottimistici, diciamo che un po' ci consola il fatto che spesso queste previsioni più o meno futuristiche o futuribili sono rimaste disattese dalla realtà. Bene, con questa speranza io vi saluto e vi auguro una giornata di sperabilmente giustificato ottimismo.